Sì. Cassi, Cassi, Cassi. Avete visto con quanto amore, con quanto amore gli amici della Divina Enoteca si coccolano quelle bottiglie, quelle bottiglie di vino, che alcune con delle belle etichette, no? Io farei un concorso, la più bella etichetta del vino, forse lo fanno già, sì, magari uno che non beve guarda le etichette, cioè, guarda le figure, non so leggere, no? No, allora, insomma, sono contento perché loro sono veramente amanti del loro mestiere, del loro lavoro, lavoro che trae le sue origini, le sue radici da molto, molto, molto tempo fa, lontano, lontano nel tempo e nelle bande e nell'eternità. Allora, siamo qui, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato umano e disumano amico G. Oggi è il 17... 18? No, il 18? È 18, lei è 18. Perché domani è 19. Oh, ecco. Questo c'era qualcosa il 19. Mi frulla in mente, in testa qualcosa. Sì. Fa finta. Domani venerdì 19 novembre 2010. Data di fondazione del gruppo Firenze Rizzati. Un gruppo che già esiste su Facebook, ma su Facebook è stato creato, qui verrà fondato, capito? Ah, domani sera. Quindi vi avverto subito che domani sera io sarò in trasmissione mezz'ora prima, cioè alle 9, e alle 10 finirò la trasmissione, un'oretta, va bene. Perché alle 10 poi inizierà qui una riunione, un meeting fondativo riservato ai soli membri di Firenze Rizzati, e quindi sarà un discorso che coinvolgerà todos los niños della favelas, non lo so, insomma, coinvolgerà tutti i presenti, ovviamente quelli che saranno venuti prima perché cenano qui al Little David, oppure quelli che vengono più tardi, quelli che interverranno in trasmissione se vorranno, insomma. Libertà, tante possibilità, vediamo, cioè è un test importante per me e per Walter Rossi. Siamo due amanti sfegatati di Firenze. Se noi dobbiamo dire abbiamo un amante, questa è Firenze, questa è la nostra città. Sì. Lui scrive anche sul Corriere Fiorentino. Ogni tanto, non sempre, ma appare un articolo, un poeta in città. Un poeta in città è lui, e scrive degli articoli molto belli che ogni tanto appaiono sull'edizione fiorentina del Corriere della Sera. E quindi, come dire, saremo o non saremo? Io ho messo su Firenze Rizzati, saremo o non saremo innamorati di Firenze? Vediamo quanti del 230-240 iscritti membri del gruppo Firenze Rizzati, quanti verranno qua domani sera? È un test importante, interessante, di cui poi vi terrò informati anche quelli che non c'entrano niente, che guardano da qualsiasi parte del mondo, eccetera, perché questo test significa questo. Nella misura in cui brutto, dal numero di persone su 200 e rotti che verrà qui, ci renderemo conto quanto Firenze è un test anche questo, c'è un campione, sia amata dai fiorentini. E No, è importante, e vi saprò dire esattamente qual è la percentuale di quelli che sono venuti rispetto a tutti, perché è una cosa che è riservata ai membri del gruppo Firenze Rizzati, che sta su Facebook, quindi insomma gli altri non c'entrano niente. Non c'entrano niente. E quindi potremo renderci conto se la cosa sarà poco frequentata, l'occasione non sarà eccezionalmente frequentata, potremmo tirare le conclusioni che Firenze è ridotta male come è ridotta anche a causa dei fiorentini. Se invece ci sarà un afflusso, io mi sono messo una percentuale, non ve la dico, una percentuale in testa come minimo, vediamo, vediamo. In quel caso lì, insomma, potremo fare un buon lavoro e fare anche qualche azione dimostrativa, più o meno dimostrativa. Ora, succede che Firenze Rizzati sia un mio album fotografico che è già arrivato al terzo album, perché ogni 200 fotografie su Facebook non puoi più continuare, devi fare un secondo, poi un terzo e così via. Siamo già al terzo e ognuna di queste fotografie denuncia qualcosa che non funziona, che non va bene, anche cose piccole, perché è dal piccolo poi che cresce il tutto. E stamani io ho taggato, come faccio tutti i giorni, che Dio mette in terra, domenica, sabato, compreso, non c'è problema, taggo Matteo Renzi e Massimo Mattei nell'ordine sindaco di Firenze e assessore, tra le varie cose, tra le tante cose, anche al decoro. Loro vedono, a volte provvedono, a volte no, insomma, sai, più no che sì, insomma, ce n'è tante da fare in una città così, certo. Però ogni tanto vedo che, insomma, ora vi spiego, la fotografia che ho messo stamani che fa vedere semplicemente un posto molto, molto brutto, cioè che sarebbe molto bello, ma diventato molto brutto per il degrado, l'ho taggata sul profilo di Matteo Renzi, ma siccome il profilo di Matteo Renzi, il nostro sindaco, è ormai colmo, non può più, perché sapete, più di 5.000 amici non si possono avere, fra poi non ci sono anche io, non so come fa. Beh, lui ha fatto una pagina di fan page, insomma, come dire, una pagina può essere frequentata da un numero indefinito di persone, infatti da circa 25.000 mi piace. Anche io ho messo mi piace, ovviamente, per poter interagire, no? E poi mi piace, certo. E così mi hanno fatto da due giorni, perché ha scritto chiaramente sul profilo, dice io piano piano abbandonerò questo profilo, sto abbandonandolo, e vi rimanda a questa pagina. Questa pagina c'è posto per tutti e quindi tutti possono entrarci. Allora, la stessa foto, ho detto, mandiamola anche sulla pagina, no? Mettiamo sulla pagina, te la mando sulla pagina e sul profilo. Ora, sul profilo la foto c'è ancora. Sulla pagina è sparita. E perché? Perché il profilo non lo cura così tanto e gli è scappata, se non l'avrebbe levata anche da lì. Non lo so. So solamente che non c'è più sulla pagina, eppure non è una foto così, oddio, certo, non è un granché, ora ve la faccio vedere, cioè praticamente si tratta di una foto di un vicoletto di Firenze che dà su Via del Corso. Ora, Via del Corso è una delle vie più transitate da fiorentini, da persone di fuori, da turisti, è sempre piena, come si dice, il corso, no? In una città, il corso, Via del Corso è una stretta via, ma tutta intersecata da vicoli, molto carina, insomma, certo, è una via piena di negozi, sai, c'è vita, eh? Poi da su, poi su Via Calzaioli, piazza, poi in fondo Piazza della Repubblica, insomma, quindi è proprio un centro pulsante dove c'è tanta gente. Tutta la gente che passa, ed è fatto di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia, migliaia ogni giorno, vede questo breve vicolo. Sarà un vicolo più lungo, si chiama vicolo del giglio. Questo vicolo del giglio è un po' particolare, perché se tu ti addentri, beh, insomma, trovi una piazzetta, poi trovi il vicolo che continua, insomma, va a finire in piazza Santa Elisabetta, per dire, insomma, c'è veramente un po' un dedalo, insomma, è un po' differenziato, non è quel vicolino dritto, insomma, e va, no, ma quella parte che dà su, via del corso, è stretta, proprio, è tutta coperta, quindi è una specie di andito, se vogliamo, però è una via, no? È un vicolo. Ora, questa parte a un certo punto ha un cancello, e però lascia una specie di budellino, quello che dà su via del corso. E proprio quello, essendo aperto ed essendo un pezzettino praticamente chiuso, perché a un certo punto è chiuso, è ridotto come è ridotto. E io mo vo faccio vedere. Ecco, guardate, questo è, mi piange il cuore, no? Vedete questa immagine, no? Forse vedete anche quello che c'è accanto, ma non importa. Questo è proprio, vabbè, questa immagine ti fa vedere questo pezzettino di vicolo. Io sto fotografando da via del corso, dove passa tutta la gente. Io sono qui. Per fare questa fotografia dovevo aspettare che passasse un sacco di persone. E, come vedete, ci sono anche le luci, ma guardate i muri, guardate cosa c'è in terra, non vi dico cosa si annusa qui dentro, cioè che odore c'è, di piscio, ovviamente, no. C'è questa colonnina in mezzo di pietra e poi, niente, questo pezzettino qui, c'è un cancello, però ora l'hanno tappato, ci hanno messo, non so perché, questo... che non è nemmeno una porta, è una cosa orribile, un tappo, non so perché. Ora, tutte le persone che passano dove mi trovo io a fotografare, vedono questa cosa qui. Ora, vi sembra bello? No, io lo trovo orribile. Tutte le volte che ci passo e vedo che è ridotto in questo modo, mi piange il cuore. Prima era così, poi hanno tolsero questa specie di tappo e ripulirono un po' in terra, ma i muri non li hanno mai ripuliti. Dopodiché hanno, non so perché hanno rimesso il tappo. Ora, quello che direi io è questo: mettiamo un cancello qui all'inizio, ripuliamo tutto, facciamolo bellino, sfondiamo, perché alla fine va fino in fondo, perché questo proseguirebbe e sarebbe molto molto bello anche vederlo da fuori senza poterci entrare, perché se c'entri guarda cosa fanno. Quindi il cancello che sta qui dietro questo tappo, c'è un cancello, dovrebbe stare qua all'inizio su via del corso. Ma cazzo, ma ci vorrà di morto a capirlo. Guarda che roba, tutta la gente che passa poi. Cioè, bello, oh cazzo, bello davvero, una cosa da terzo mondo. Ecco, l'avete visto? Questa fotografia mi fa incazzare, l'ho fatta ieri, l'ho fatta ieri e l'ho pubblicata oggi. Quindi è proprio così, non è che è di qualche anno fa, no, l'ho fatta ieri. E già ora mi tocca fare molte fotografie di buio, perché viene buio molto presto. Che può fare? Insomma, questa fotografia è sparita dalla pagina di Matteo Renzi. Io ce l'ho messa, per un po' c'è rimasta, perché ho controllato stamattina, poi è sparita. Ora, per il futuro presidente di qualsiasi cosa tu voglia, a livello nazionale, quello che tu vuoi. Ma ti sei spaventato per questa fotografia? O vuoi che sulla tua pagina ci siano tutti, oh meraviglioso, bravo, tutti che si inchinano e si prostrano davanti a te come più o meno è? Te leggi la pagina di Matteo Renzi, è tutto un inneggiare all'uomo. E va bene, è giusto, no? Così... salgono le azioni. Lui interviene spesso con i suoi messaggi, però non mi cancellare le fotografie che mettono un pochino il ditino nella piaghina, eh. Se no si va a noi di Firenze Rizza, di Costi, e ci si fa qualche cosa, insomma, nel senso insomma che si mette in risalto questa vera vergogna, è una vergogna. È una vergogna vedere un pezzettino di vicolo ridotto in quel modo. È un tappo, un fondo, fino a poco fa si vedeva il cancello. Cosa hanno intenzione di fare? Cioè, c'è intenzione di fare qualcosa. Massimo Mattei, assessore al decoro, l'hai vista anche te, te l'ho mandata. Massimo Mattei non mi cancella ma nulla. Questo, devo dirlo, no, sì, già. Anche le cose che certe altre stanno qui, non me le cancella. Bene, bene, bene. Però, dico, facciamo qualcosa. Vicolo, poi un vicolo che si chiama vicolo del Giglio. Del Giglio significa il Giglio di Firenze, no? Il Giglio. Deve essere ridotto in quel modo. È l'immagine di Firenze. Quando adesso arriva a noi di Firenze, rizzati, ostia, lo voglio vedere ripulito e riverniciato. Come avete ripulito Bigallo, la loggia del Bigallo. Ho fatto due foto, un giorno, il giorno dopo ho detto ma le mie foto non servono a niente, l'ho rifatta, era ancora più sudicio, il giorno dopo hanno subito ripulito. E sul mio Facebook potete vedere casi risolti. Ma risolti come? Fino alla prossima lordura? Non sono risolti alla radice. La radice qual è? Quadrata? No, la radice è fatta di persone. Persone. Perché non si insudicia da sé le cose. Sulle cose può scendere lo sporco del tempo, la patina del tempo, no? Ma non i graffiti orribili, tra cui anche giallo, come abbiamo visto qui ora. Non la roba buttata dentro, schifosa, in una loggetta deliziosa che già ha avuto problemi nel tempo di guerra. Io voglio dire, ma insomma, vogliamo... Sono persone, è gente che fa questo. Quindi bisogna agire anche... Il male, colpirlo alla radice, no? Se sporcano, se fanno disdoro, se fanno degrado, devono essere in qualche modo fermate queste persone, devono essere messe in grado di non farlo più. Tutto qui. Cioè, io non so, ma quanto ci vorrà nel mondo, no? In una città che non è nemmeno così grande. In un centro storico che si percorre a piedi benissimo, tutto, da un capo all'altro, quanto ci vorrà a dire, oh, guarda che schifo, forza, diamoci da fare, rimbocchiamoci le mani che dice Bersani. Ma di cosa stiamo discutendo? No, Bersani. E quindi, perché io guarda, se no, guarda che c'ho io, guarda, lo vedi? Cos'è questo? È chiuso, però guarda, no, chiaro, potevo rifar vedere, questo si fa paura, potevo far vedere, poi vedrai che viene fuori, no, io giro, vuoi vedere, ha paura? Paura? Bene, ta, ecco. Questo pettinato. È un pettine. Egli è un pettine. Allora, vedi, è un pettinino questo. Ci si può pettinare la pelle, no? Ma che pensavate io andassi in giro il coltello? Sì, e via. Si chiude. Ehi, baby. Ta. Oh, rizzati per bene. Il pettine, pettinino. Va bene, d'accordo, va bene, sono quelle cazzatine. Però sai, dice, attenzione, può far paura a qualcuno con questo chiuso. Sì, questo chiuso. perché ha tutto l'aspetto di questi coltelli a serramanico, no? È un pettine a serramanico, eccolo qua. Ho ritrovato oggi, fa tante cose, tante aggeggi, ho detto, ma lo porto a video Firenze.tv. Sì, lo so che ora ve lo posso sentire, sì, lo sapevo anche da me.
Video Firenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì a venerdì, la sera.
Ecco, no, dice, che me ne vendi uno? Cioè, vende, sono mio venditore di golfi. No, ce l'ho anche degli altri. Sai, arriva, come dire, l'autunno, l'inverno, no? E tiro fuori la roba più grossa, no? E una volta lo tiro fuori, la cosa grossa. E questo è uno dei golf che ho, perché... Non è mica brutto, no? A me piacciono i golf, poi tengono caldo, guarda, anzi mi fa anche caldo, perché qui il freddo c'è, capito? Cioè, vengo da fuori, ma non c'è nemmeno fuori oggi, parliamoci chiaro, piove. Video Firenze, TV, sì, ma la sigla vera e propria?
Ciao, tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao giù, dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, ci salutiamo così, io te dico ciao giù. Un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito, ciao, vieni qui, ciao. Dimmi sì, ciao. Sì, così, ciao, sì. Persino nell'Aitao, tao, la gente dice ciao. E noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, sì. Drogati di cacao, ci troviamo, ciao. Noi siamo quelli lì, che dicono ciao, sì. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao. Sì, così, ciao, sì. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao. Sì, così, ciao, sì. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì, così, ciao, come va?
Come va? Qualcuno dirà, la maiala di Tomà, allora, ma siamo in Toscana, siamo a Firenze, siamo qui, siamo là, siamo videofirenze.tv, quindi... Ci sta anche, no? Ci sta. Che farò? Anche oggi prenderò la chitarra per fare delle strofettine improvvisate come sto facendo in queste ultime puntate? E non lo so, forse sì. C'è stato un episodio, no? Un episodio. Che episodio c'è stato? C'è stato un episodio alla camera o in camera. Insomma, la Mara Carfagna... insomma c'ha a che fare con Bocchino. No, lo sapete, cioè, no. Infatti ha detto io devo molto a un Bocchino, non a Bocchino, cioè Bocchino Italo, il deputato dei Finiani, quello più Bocchino è uno che attenzione a Bocchino, non da fare lui, mi sa che prima o poi fa lo sgambetto a fini Bocchino. No, era così. Ora la Carfagna fa parte del PDL, perché insomma al di là del Bocchino è ministro, no? Ma in aula la si è vista parlare fitto con Bocchino. stava sì, con Bocchino e Silvio non sapeva nulla, no, Silvio non sapeva nulla. E allora la Mussolini ha preso il telefonino e gli ha fatto la fotografia. Sì, con il telefonino, tic, 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 gli ha fatto la fotografia a questi due che parlavano intimi, insomma vicini, tutti bisogna stare vicini. Bocchino e la Carfagna. Cosa c'entra la Carfagna con Bocchino? Tirate voi le vostre somme, ma prima erano compagni di partito, adesso non lo sono più. E alla Mussolini è sembrato brutto e strano, infatti ha detto vergogna. Quando la Carfagna si è girata e ha fatto brava, si è accorta che quella fotografava la coppia, la strana coppia, brava, se non che insomma si è capito che sono stati dati 20 milioni al Ministero per le Pari Opportunità, insomma la Carfagna ha accumulato un po' di milioni, non so se grazie a qualche... a Bocchino o cioè, no, deve essere Tremonti immagino Mussolini se non è contenta, no? E infatti la Carfagna l'ha detto fai così perché te sei in crisi di visibilità, insomma questa cosa qua. C'è stato un diverbio in aula fra due dello stesso partito, sì, tra l'altro due che provengono dalla stessa parte, cioè proprio la destra, due, insomma, di destra, insomma, anche la Carfagna proviene da, credo, Alleanza Nazionale, insomma, da quella parte lì. Quindi, poi, grazie a Bocchino, è diventata ministro, no, non so se grazie a Bocchino, ma lei ha detto che Bocchino per lei è molto importante perché hanno sempre avuto un feeling, cioè, come dire, è un innamoramento politico, no? Non c'è niente fra loro, è una cosa politica, lui l'ha aiutata molto, insomma, per diventare ministro la Carfagna si è fatta aiutare da Bocchino. Anzi, ora, se fosse maligni voi, bene, io non ci penso nemmeno lontanamente a quello a cui state pensando voi. Però se penso a quello a cui stanno pensando, in fondo anch'io ci penso, ma ci penso attraverso di loro, cioè per vie traverse, no? Penso a voi che state pensando a quella cosa lì, sporcaccioni. Oh, qual è? Ah no, capito? Ma insomma... Per cui, non so, si potrebbe inventare qualche cosa, io non so, perché la notizia l'ho letta ora, proprio ora, poco prima di entrare in trasmissione, ho guardato un po' i giornali online e ho visto questa faccenda di queste due che se la sono un po' presa fra loro, del Bocchino e il suo Bocchino, ora voglio dire che la Mussolini non ci avrà mai parlato con Bocchino. Si fa a parlare? Ma dammi. La Carfagna la va in campagna e incontra un amico piccolino, si chiama Bocchino. A Mussolini gli amici ce n'ha tanti, ma piccini. E forse anche loro, che mo' tanti piccoli bocchini, nel senso, sai, fra loro somigliano un po'. Ma la Mussolini, coi bocchini della Carfagna, bocchino della Carfagna, non c'ha più tanta confidenza, preferisce fare senza. Un giorno in Parlamento vede la Carfagna col Bocchino, dice Birichino, non dovevi farlo. Perché in fondo c'ero anch'io, non lo vedi che l'abbracciò? Né pari opportunità, la donna come l'uomo. L'uomo quindi come la donna. Essere la donna può essere amica di Bocchino, anche l'uomo deve praticare il Bocchino. Oh, la Carfagna, la Van Campagna, la Mussolini, la va, la va da contadini e gli dice: senti, ho bisogno una coltivazione particolare perché mi devo rifare. Voglio un campo di Bocchini. Ma i Bocchini si sono mai visti? Magari esistono davvero nella vegetazione, nei campi, un campo di grano che devi, non so, un di Mussolini. Bocchino passò, via, no, dai, io preferisco della vedova, e il Bocchino della vedova, sì, perché qua, no, guarda, ha provato, no, certo, pensandoci bene, ora a parte i doppi sensi che voi avete pensato, io nemmeno lontanamente, mi dissocio da qualsiasi doppio senso, anche triplo. Le vedove, ovviamente, perché c'è anche l'onorevole della vedova, e lui è un finiano anche lui, il Bocchino della vedova, uscendo dalla politica, entrando nel campo che c'è più congeniale, il campo sessuale. Allora, le vedove, voi avete mai avuto a che fare con qualche vedova? Io sto pensandoci, a me non mi sembra. Fammi pensare, lo sai che mi manca la vedova? Ma non è che, cioè, che me frega? No, frega niente. Però le vedove, che hanno avuto un marito, quindi, no? Il marito è morto, perché sono sempre gli uomini che muoiono prima. Magari la vedova è rimasta, sa, queste belle vedove, no? A volte sono buone le vedove. Non le vedove che poi, insomma, sono vecchie, il marito è morto vecchio, no? Marito è morto presto, poverino, e la vedova è ancora buona. E allora, insomma, la vedova dovrà rifarsi una vita, dovrà avere altri rapporti con altre persone, magari penserà sempre al marito morto, per carità di Dio, ci mancherebbe, andrà al cimitero, però avrà rapporti con un altro uomo. E vabbè, lei. Ma l'altro uomo, quello che viene dopo il morto, no? Cosa penserà? Avrà dei retropensieri mentre fa le cose con la vedova, no? Cioè, quello che la vedova fa, lui l'ha fatto anche al morto. Beh, l'ha fatto quando era vivo, però poi l'è morto. Dice, No, a volte, come l'è morto, cara? Ma sai, sui pezzo. c'ho un impegno urgente, scusa. No, capito. Comunque, potrebbe fare un certo effetto, no? Come per esempio, a me per esempio non risulta di aver a mia volta avuto rapporti sessuali con qualcuna che dopo è morta. Non mi risulterebbe. come mai? Ma come mai? Perché no? Poi va a sapere se quelle che uno perde di vista, però che io sappia, è triste, eh? È triste pensare che tu hai avuto dei rapporti sessuali con della carne che non esiste più, che ormai si è macerata. Ho conosciuto tante persone che poi sono morte, ma vedi quanta roba mi manca. Mi manca la vedova, mi manca la morta, la pelle rossa. Ancora da quando ho scritto il mio primo libro, cioè nel 1995, che dicevo mi mancava la pelle rossa, mi manca ancora. Cioè, tu ci crederai, ma non mi manca ancora la pelle rossa. Ma vabbè. Insomma, comunque, uno può fare anche qualche ragionamento sulla vedova o su queste cose. Magari vai a casa della vedova, c'ha ancora vestiti del marito. Dice, mettiti questo pigiama, di chi era? Dimmi, povero marito. Sì, va bene. Magari passa notte lì, non c'è niente da metterti, ti metti il pigiama e povero marito. Poi mentre fai l'amore, quella ti chiama Adolfo, ma io mi chiamo Eriberto. Adolfo è il tuo marito morto. Oh, scusa, sai, però che si mette a piangere, ti passa ogni cosa. Adolfo, a meno che ti importi una serie, ma sì, sono Adolfo, dai, picchi e mena, non lo so, ma probabilmente ci sono anche dei momenti di riflessione un pochino preoccupata. Vabbè, dai, non sono cose così gravi. Sono gravi? Ma che gravi? Mi è venuto in mente così, perché parlando di Bocchino, della vedova, il Bocchino della vedova, la Carfagna, è stata molto aiutata da Bocchino, sì, ha detto lei, c'è un feeling politico, e la Mussolini gli ha ripreso. La cosa, come dire, strana, hanno dei nomi, vero? Hanno dei nomi così particolari a volte che dice, ma guarda, quell'altro si chiama Straquadanio, che uno dice sempre Straguadagno, quindi dice, Straguadagni. Effettivamente quelli che stanno là, per quanto lavorano, sapete, lavorano 2 giorni alla settimana, straguadagnano. No, per dire, che poi questo straguadagno, che sarebbe uno che, però c'è l'aspetto da prete, non so come mai, e può essere anche irruento, è uno che tosto anche nei vari dibattiti, però l'aspetto non lo salva, non lo aiuta. E vabbè, sai com'è? È perché molto anche si deve all'aspetto fisico di una persona. Guardate Bondi. Bondi. Tu c'hai tanti aspetti rotondi. Ministro della cultura, tura. È successo a Pompei. C'era lui, c'era lei. C'era lei, c'era lui. Bondi, le crollò ogni ossa. Colpa tua. Un tunnere lì a sostenere la cosa. Perché Bondi? Non ti nascondi. Oh, brevi strofette bondiane. Perché poi si è scoperto che la casa dei gladiatori di Pompei è stata restaurata proprio nel 2009. Hanno fatto un rinforzo di in cemento, no? Pesante. Sarà mia per quello che crolla. Cioè, mettiamoci. Che cosa orribile però il cemento. Con che criteri fanno queste cose? E il 2009 non è tanto lontano, è, penso, ancora roba di questo governo che è qui, questo governo è qui, questo è a Firenze, questo è qui, questo è là, questo è su. Però non è giusto che un ministro debba essere sfiduciato perché gli è crollato una cosa. Quando è successo prima ad altri ministri, anche di altri schieramenti politici, è crollato la Domus Aurea di Nerone, è crollato un sacco di roba. E nessuno ha chiesto le dimissioni. Ora è poi Robondi, perché c'ha quella faccia lì, capito? Ce l'hanno lui. Robondi, del resto anche te, ti immagino quella faccia, mi pazienza, roba disdicevole, mi disdice abbastanza. Perché mi disdice? Non lo so, mi disdice. Io ripenso. Cosa mi fa venire in mente? Io ripenso. Vabbè, è una canzone di Gaber che voi non conoscete. Ripenso le nostre serate stupide e vuote. No, ora penso. No, la conoscete, dai, bella. Ai vigili urbani. Quelli che vi ho raccontato, quando? Ieri l'altro. Lunedì, mi sembra, vi ho raccontato. Perché era successo il giorno prima. Che dovevano levare tutte le multe perché avevano sbagliato a farle. Perché non era quello il giorno della pulizia strada, e correvano di qua e di là a cercarle disperatamente quei due vigili per toglierle. Che bella soddisfazione vedere il vigile che la toglie, che gliela leva. Ho beccato qui un libriccino. Io odio le barzellette, lo sapete. La barzelletta è qualcosa che solo chi non ha troppe idee, insomma, racconta. Vedi, insomma, Silvio, cioè, se le inventasse da sé, però le racconta vecchie. Io ho beccato questo, però. Ma sai l'ultima? I vigili. Che di solito le barzellette si fanno sui carabinieri. Barzellette carabinieri. Carabinieri, no, questa è i vigili. Allora io direi di leggere qualcuna. Proprio così, senza. Io apro a caso. Io non ho mica lette questo qui. Come sentire? Non sa nemmeno un buon odore. No. Un tipo appena uscito dal manicomio passeggia per la città portandosi appresso una cordicella con un collare. A un certo punto incontra un vigile e gli chiede: senta, mica ha visto passare l'uomo invisibile? Il vigile, stando al gioco, ci pensa su e poi risponde: no, mi spiace, non l'ho visto. Beh, non ha importanza, soggiunge il matto. Comunque, se lo dovesse vedere, dica che il suo cane l'ho trovato io. Vecchia sei, non mi sembra vecchia sei. Se me la sentita anche volta, no? Il vigile fermò un'auto e richiama il conducente. Signore, guardi che la targa dell'automobile è illeggibile. Oh, non ha importanza, tanto io la so a memoria. Tragiche le barzellette. No, dai, insomma, perché no? Perché no? Perché no? Però, insomma, per il momento, queste due che vi ho raccontato, insomma, non parlano tanto male dei vigili, no? Il vigile fa un po' la parte della comparsa. Un giovane vigile visita una camera in affitto. La padrona è una vecchia signora. Giovanotto, siamo in chiaro, io non voglio animali, non voglio sentire musica, non voglio vedere donne. Certamente, signora, risponde educatamente il giovane. E mi scusi, potrebbe indicarmi l'angolo dove dovrò mettermi se per caso mi venisse da tossire? Ma questa sarebbe una barzelletta, si dovrebbe ridere? No, Dio, si dovrebbe ridere? Mi dice Lucchino, oggi buonasera, stasera ce la faccio a vederti. Ho trovato il modo. Da trovare il modo? Ma accidenti, che culo. Perché bisogna trovare il modo per vedermi? Non so. Bene, bene, mi fa piacere. E so qua che leggo anche barzelletta su Vigili. Ma spero che tu abbia sentito anche quello che ho detto prima, da Mussolini. In una grande città del Sudafrica un vigile sta dirigendo il traffico quando una macchina passa tranquillamente col semaforo rosso. Il vigile raggiunge l'auto e vedendo che a guidarla è un uomo di colore invece. Ma cosa credete di ottenere voi negri? Prima la parità e ora volete fare i vostri comodi anche sulle strade? Oh, mi scusi signor vigile, è che io ho visto i bianchi passare con verde e pensavo che il rosso fosse riservato a noi negri. Oh, l'apartheid, no? Cioè, praticamente c'è un colore per i bianchi, i bianchi passano per i verdi e quindi il rosso ha ragione anche lui, un posto messo in Africa, vero? Dunque, due agenti accortisi della presenza di due malviventi salgono nell'appartamento dove pensano ci sia il malvivente e sentono: dai, siamo stati scoperti, buttati dalla finestra. Ma sei matto, siamo al 17° piano. Ma ti sembra questo il momento di essere superstizioso? Rido apposta per fare in modo che qualcuno pensi che sia da ridere. No, a volte un giovane entra in casa sconvolto. La sua giovane mogliettina, vedendolo in quello stato, gli chiede: caro, cosa ti è successo? Sai, risponde l'uomo, mentre stavo dirigendo il traffico mi si è avvicinata una grande auto e il conducente, guardandomi, ha urlato: cornuto! Sapessi che imbarazzo. Non preoccuparti, sai bene che pazzi in giro ce n'è una marea, e poi lo sai che io ti amo e non farei mai una cosa del genere, no? Il vigile si tranquillizza, ma il giorno successivo, mentre è al suo posto sulla piattaforma al centro dell'incrocio, viene nuovamente avvicinato dall'automobilista pazzo che gli fa: cornuto, cornuto e spione! questa è un po' meglio. ma allora era lui, ecco perché... Cioè, lui lo sapeva, perché lui era, fa la spiegazione, era l'amante della moglie, quindi per questo gli ha detto cornuto, perché lo sapeva. Dico, vero. Sai che questo libro costava 16.000 lire? Sì, tu, 16.000. 16.000 sarebbero 8 euro, no? Sì. Tempi e la lira, questa è roba vecchia. Sono anche le figurine, sì, sì, vabbè, insomma. Un tale, io vado proprio a caso, non le leggo prima, un tale si installa sulla pedana del vigile e comincia a gesticolare. Attirato dal caos, il vigile, che stava facendo una contravvenzione, tanto per cambiare, vede il tipo e infuriato chiede: cosa ci sto facendo lassù? Sono diventato pazzo, vorrei dirigere il traffico. Dirigere il traffico nell'ora di punta? Ma è matto. Detto è matto. A me piaceva il cornuto, non mi dispiaceva però. Io vorrei farla, si può farla sapere a Silvio quella lì? Quella del cornuto e spione? Dai, a lui gli piacciono queste cose di letto. Un vigile col pantalone stracciato e pieno di sangue si reca al comando. Ma Federici, lo interpella il capitano, cosa ti è successo? Mi ha morso un cane. Ma lo hai disinfettato? No, non ne ha avuto il tempo, è scappato subito. Certo, lo hai disinfettato, vero? Anche te. Un bimbetto di 7 anni si avvicina a un vigile e gli chiede da accendere. Ma come? Replica il vigile. Così piccolo e fumi di già? Non ti vergogni? E lei non si vergogna? Replica il bimbo. Alla sua età ha ancora il fischietto in bocca. Una donna spaventata a morte per l'incidente del marito si reca immediatamente all'ospedale dove trova i vigili. Scusate, sapete dove è mio marito? Quello dell'incidente con il rullo compressore? Poi, vedendo il viso terrorizzato, la donna aggiunge: non si preoccupi. Ma mi sa dire dove lo posso trovare? Ah sì, è nelle stanze 56, 57, 58 e 59. Tristezza! È stato fatto a pezzi! Povero uomo! Povero uomo! Piena notte, un ubriaco a bordo di una scassatissima Panda ferma un vigile e chiede: Scusi, saprebbe dirmi quante ammaccature ho sulla carrozzeria? 3. Perché? Chiede stupito il vigile. Bene, allora mi mancano solo 2 pali per arrivare a casa. Ai ai ai, nini, sono belline, dai. Un ubriaco ancora, a bordo della sua auto, ferma un vigile e chiede: scusi, lei sa dove abito? Certo che non lo so, come potrei? Ho capito, è bravo anche lei. Oh mio Dio, no, vorrei trovare qualcuno di tipo sessuale come quello del cornuto, però non so. Il vigile fa a sua moglie: sai, il cieco che abbiamo incontrato poco fa era senza dubbio un vero cieco.
E perché, da cosa l'hai capito?
Beh, quando gli hai dato la mancia ti ha ringraziato dicendo: Dio vi ringrazi, bella signora. Capito? Era di molto brutta, quindi era proprio cieco, perché aveva detto bella signora, era cieco davvero, era cieco, era cieco. Cioè, però, queste sono barzellette, come dire, come si può dire, applicate. Cioè, un vigile fa a sua moglie, cioè, poteva essere chiunque, un uomo fa a sua moglie, sai il cieco che abbiamo incontrato, cioè, non c'entra niente che fosse un vigile, È un po' pretestuoso tutto ciò. Un pazzo si affaccia all'inferriata del manicomio e guarda dentro delle sbarre. Vedendo passare un vigile in uniforme, gli chiede: mi scusi, signor vigile, ma lì dentro siete in molti? In che senso? Mamma mia. All'ufficio anagrafe, per meglio dire anagrape. Nome: Ernesto Villa. Professione: vigile del fuoco. Sesso:
enorme.
Vabbè, questo sesso enorme. Senti, un vigile sta recandosi a casa di un tizio che accumula multe su multe senza pagarne neppure una. Si arresta allarmato quando legge su un grande cartello posto al cancello del giardino: attenti al cane. Tuttavia si fa coraggio e si azzarda a suonare. Il padrone di casa compare sulla soglia con un microscopico cagnolino fra le braccia. E lei, chiede seccato il vigile, per un microbo così piccolo mette un cartello così grande?
Naturalmente, risponde l'uomo,
è per evitare che il mio fufi venga calpestato da gente come lei. Come dire, attenti al cane, potreste calpestarlo. Mamma mia. Cioè, sono più vecchie, veramente le sentivo quando ero bambino. C'era Iacovitti, un grande disegnatore, il grande Iacovitti. Sarà stato grande Iacovitti, Benito Iacovitti, Benito Lorenzo Iacovitti. Sì. Iacovitti faceva questi paginoni dove c'era di tutto, meravigliosi, sul Vittorioso, no? Questo settimanale per ragazzi, settimanale cattolico. E lo facevano in via della Conciliazione numero 1, che è quella strada bella larga che dà proprio su Piazza San Pietro, sai, dritta. E lui spesso metteva dei cani: attenti al cane, potreste calpestarlo, perché il cane era piccino. Delle cose, insomma, come dire, strane, bizzarre. Il vigile in libreria: cerco un romanzo giallo, il più economico, grazie. Prenda questo, fa il commesso. Il colpevole non è il maggiordomo, è la donna Ore. Perché è economico, gli ha detto il colpevole, non ho capito. È una brutta e interminabile giornata invernale. Il vigile, nonostante l'incessante ed esasperante ticchettio della pioggia, è come sempre al suo posto. Al centro di un grosso incrocio in pieno centro, dirige il traffico. Beh, questo è roba di quando i vigili dirigono il traffico in mezzo. Per ripararsi dalle intemperie ha indosso un impermeabile giallo. A un certo punto si ferma con un grande stridere di freni una macchina. La signora al volante si affaccia al finestrino e chiede all'uomo dell'ordine:
scusi, ma lei è un vigile?
No, risponde ironico l'interpellato, sono un grosso canarino. No, basta, non ne posso proprio più, oh mio caro e buon Gesù. Ecco, ancora? Che mi dice? Fa vedere. Oggi, quest'anno per Natale, ho deciso di regalare un CD con dei suoi sondazzi al mio direttore d'azienda, che è marchigiano. Non è un regalo alternativo? Almeno impara un po' il toscano. Mi concedi i diritti? Come faccio a non concederli? Come fa? Cioè, la gente con i miei sondazzi ci fa di tutto. Ci fa di tutto. Abbi pazienza. Anche i regali fanno. Ci fanno belli con me. Capito? Va bene. Che te ne sono i diritti? E anche gli storti di ogni cosa. Tanto sono su YouTube, sono da tutte le parti, circolano i miei sondazzi, guarda, non li farò più nemmeno sentire qui perché tanto non ce ne ha bisogno. Ma tutti li dicono io, poi non ce la via. Allora, insomma, oh, guarda, a proposito di che? I sondazzi? No, bisogno, di bisogno, non ce ne ha bisogno. Invece c'è bisogno dello studio LM, che mi ha scritto anche oggi. Mi ha scritto perché mi è piaciuta molto la pubblicità che ho fatto ieri, sì? La convinzione intimistica quando vi ho detto appunto che io, pur non conoscendo le persone dello studio LM, in realtà sento di dover aver fiducia in loro e che voi possiate e dobbiate averla. Per esempio, io ho fiducia che loro rinnovino il contratto e lo facciano almeno annuale. Per esempio, se per caso non lo facessero, la mia fiducia cadrebbe di schianto. Sicuro, è così. Quindi, sì, perché mi leverebbero il gioco a Torino. Io tutti i giorni, io vengo qui, no, non vengo qui per fare la trasmissione, vengo qui per questo momento, per questi 5 minuti dello studio LM. Non ci credete? No, ci credo nemmeno io, ma insomma, fa per dire, no, mi piace farlo. Quindi, oggi non so che tipo di pubblicità vi farò, quello che viene, perché mica mi preparo, vi preparo, se mi preparo vi è male, no? Cioè, ora, oggi dirò questo, dirò questo. E qui, vedete, ci si mette di fronte a una scelta, pensate all'asino di Buridano, questo o quello, è così indeciso, non sapevi che mangiare, poi morì di fame, perché, cioè, praticamente ti devi decidere. La decisione fa parte dell'essere umano, anche l'indecisione, ma l'indecisione è qualcosa che devi mettere da parte per essere deciso o decisa, perché io mi rivolgo a uomini e donne, uomini e donne, e Maria De Filippi, uomini e donne, Maria De Filippi, non so di che sesso sia, per cui lascio in sospeso, cioè la decisione è questa: io per esempio voglio cambiare amministratore del mio condominio, ci mettiamo d'accordo perché non siamo contenti di questo amministratore, voglio cambiare insomma le persone che si occupano della mia casa, questa agenzia a cui mi sono rivolto, ma guarda, non mi sconquinfra, non mi riesce di vendere la casa, non mi riesce di... Cioè, questa è loro, sotto tutti gli aspetti, sotto ogni aspetto, no? Vendita, affitto, compri, vendita, tutto. La casa, l'edificio, loro sono lì. Quindi una buona cosa può essere anche quella, perché dove uno abita sicuramente ha un amministratore di condominio, ha un punto di riferimento, certo. Non avete mai pensato di cambiare? Io ve lo consiglio. Cioè, ma noi siamo già con lo studio LM. No, allora no, questo caso no, fermi, buoni. No, questo caso no. Allora, se no, mi vanificate tutto il discorso. Allora, tutti quelli che non sono con lo studio LM per quanto riguarda i loro affari immobiliari e sono con qualcuno che non li ha soddisfatti, che non li soddisfa, cambino, loro cambino. Un consiglio vero, buono: rivolgetevi allo studio LM. Studio LM, poi c'era ancora il tempo a dire, vabbè, non importa, no? Non mi sono piaciuti quelli sull'LM, tanto so che non lo direte. Perché? Perché Antonio e Chiara non sono due qualsiasi, sono di più, molto di più, molto di più. E allora voi dovete provare, come in politica, no? Per tanto tempo c'è sempre lo stesso governo, anche qua in Toscana. Sono sempre dello stesso colore, no? Il governo della Toscana. Alcuni dice, ma saprà cambiare un pochino, no? Non c'è verso, ma insomma. Però, uno che può decidere, perché il tuo voto è importante. Sai, il voto di tutti quanti, magari il tuo rimane in minoranza, ma quando siete pochi, quando sei tu solo che devi decidere, per esempio, sulla sorte dei tuoi mobili, che non sono una cosa da poco, è una cosa importante, te basta che decida tu. Il tuo futuro te lo fai da te. Io scelgo lo studio, io cambio. Io quello che c'era prima non lo voglio più. No, perché non mi piace. Perché non so come mai, spendo troppo, non si occupa bene delle cose, sempre in ritardo, non ti manda l'operaio giusto a fare, insomma, tante cose. Questo c'ha l'avvocato, cioè loro c'hanno l'avvocato, cioè c'è bisogno di qualsiasi cosa. Questo è il bello. Un amministratore normale spesso non ha le mani in pasta tanto, sì, ce l'ha, ma non così in modo totale. E se dico totale, prova con lo studio LM. Questo è un consiglio che ti do. Perché sai, diceva, io sai da tanto tempo, proprio per questo che le cose non vanno bene, perché da tanto tempo se avevo la stessa gente, no. Bisogna cambiare ogni tanto, cambiare. Quindi io vi consiglierei Studio LM. Lo studio LM vi porterà su in paradiso, da vivi. E potrete godere delle gioie del paradiso sulle nuvole, cioè vivere nella leggerezza della consapevolezza che gli altri stanno facendo il lavoro e tu non te ne devi occupare, perché tanto hai fiducia in queste persone. Quindi lo studio LM, prova, cambia, e se non cambi, cazzi tua, scusa, devo dire, oppure insomma intraprendi questa conoscenza. Intanto vai su Facebook Studio LM Amministrazioni Condominiali, va in via Agnoletti numero 7, traversa di via Bologna a Prato. Ebbene lì, previo appuntamento, potrai parlare con Antonio e Chiara. Vai, anzi, puoi telefonare allo 0574 18 23 865. Insomma, c'è un sito www.studiolm.it. Chiaramente lì c'è un'email, puoi dialogare. Intanto avvicinati, non ti mangia mia, prima non ti mangia, non ti costringono a fare niente, questo è chiaro, no? Però se hai bisogno di qualcosa, esponi pure tranquillamente, loro sono lì apposta, sono mia lì andata a mangiare la pesce. E invece sì, ogni tanto, perché c'hanno l'acquario, no? Questo acquario è diventato famoso, l'acquario dello studio LM. Quindi andate su Facebook, lo trovate, studio LM, amministrazioni condominiali, e vedete tutte le fotografie. E intanto prendete contatto. Poi parlateci magari, anche per lettera, per messaggino, come vi pare. Ma a questo punto voi non potete esimervi dall'essere allettati da questo meraviglioso nuovo idolo a cui tutti noi ci inchiniamo, spalle al muro però. Studio LM, un orgasmo ogni volta che lo dico. Ah, che godute, ragazzi, che godute. Io non so, vedi. Poi uno dice, ma è spompato per forza. Penso sempre allo studio, ma guardate le occhiaie, guardate come sono ridotta. Orgasmi continui. Poi mi arriva la Divina Loteca, altri orgasmi. Poi arriva coso, Oliviero Calzature, altri orgasmi. Lo vedete sempre sopra di me, c'è un banner, eh? Oliviero Calzature, altri orgasmi. Queste brave, bravissime persone, no? Certo. Questo è il mondo in cui viviamo. Ed è un mondo che noi dobbiamo apprezzare nei suoi lati apprezzabili, disprezzare nei suoi lati disprezzabili. Perché ve ne sono, veni. Sì, è certo. La chitarra? Che mi fate la chitarra? Scusa, che devo andare a qualcosa? Ma, scusa. Io? Senti, no, barzellette no, basta. No, basta, assolutamente. Chi ha preso l'uccello nemmeno. Non mi piace poi nemmeno tanto stare a leggere le cose che sono scritte sui librini, sui libercoli, sui libretti. Volevo vedere quanto costa quello sui carabinieri? 16.000 anche questo. E l'altro sui carabinieri? Non c'è il prezzo. Questo è senza prezzo. Non ha prezzo. Costavano. Chi ha preso l'uccello invece? 4.000. 4.000. Euro 2,06. Io, casomai, ho scritto alcuni libri. Ho scritto 4 libri. Ma perché ogni tanto non parliamo anche dei miei libri, scusate? Se, no, guarda, sono così modesto e non ne parlo mai. Il Sondazzo, Cazzate Galattiche, che in seguito del Sondazzo, Il Clone Inverso, un'avventura delle avventure di Aria e G, a fumetti. Io ho scritto il testo, sceneggiatura, testo. E Io sono il mostro. Ora vi racconterò una cosina che riguarda quest'ultimo libro che ho scritto, che ho pubblicato. Poi ci sono dei libri che ho scritto e che ancora non ho pubblicato. Mi chiede Luca Corbanese, G, Tibor non è più lì con te? No, sinceramente no, se dovessi dirti la bugia, dice, oh ciao Tibor, non c'è. Aspetta, fammi vedere se per caso fosse arrivato. No, non c'è. Non c'è, no, ti spiego Luca, poi dico la cosa che volevo dire. Tibor non c'è perché... Ma c'è, perché, allora, non c'è fisicamente, ma c'è in videofirenze.tv, capito? Quindi, fisicamente non c'è come nei primi tempi, poi fu tutto da me, tanto, via, andiamo. Certo, è un bel ragazzo e quando facevo con lui mi divertivo di più. Peraltro, faccio tutto da me, in altre faccende affaccendato, Tibor insomma, da altre parti, anche altre parti d'Italia. Quindi, ovviamente, non può essere qui. Non potendo essere qui, chi ci sta? Il solito bischero. Ma tanto la trasmissione la faccio io, mica lui, per cui non c'è problema. Quindi sappi che qui siamo in tre a reggere la baracca è di 3 persone, uno sono io, uno è Tibor e uno è Pino, il titolare di Little David e di questa stanza dove ci stiamo bene a trasmettere. Quindi niente, questo è quanto. Se ha altre domande. Io ora volevo raccontare un piccolo aneddoto riguardante il mio ultimo libro, che Io sono il mostro. Io sono il mostro, un libro di racconti. Non ce l'ho qui. No, no, qui proprio qui ce l'ho di là. Là c'ho alcune copie dei miei libri. Però non ne porto nemmeno qui perché non so di vedere, il libro, compratemelo, ho alcune copie. Dunque, Io sono il mostro, un libro di racconti, sono 33 racconti, che io chiamo 33 schegge di pazzia. L'ultimo di questi racconti è proprio intitolato Io sono il mostro. Ed è un monologo del mostro di Firenze. Sì, mostro di Firenze, certo. Come l'ho immaginato io. Non c'è niente di vero, ovviamente, non c'è niente di vero. Però c'è quest'uomo che si aggira per la città e che, anche se effettivamente si dice di Firenze, poi tutto è sempre successo nei dintorni, vabbè. Una mia fantasia, forse qualcosina di vero, cioè, nel senso, dai, sulla psicologia del mostro. È lui che parla in prima persona e finisce appunto a fare un altro duplice omicidio. No, non è un giallo che non si deve sapere il finale, no? Beh, chiaro. E un libro niente male, devo dire. Questo libro aveva avuto una sorte particolare, no? Cioè, avevo scritto questi 33 racconti nell'arco di 30 anni. 30 anni. Quasi tipo un racconto all'anno, no? Come media. E li avevo messi lì. Scrivo. Perché sai, io sono fatto così. Quando faccio una cosa, non è, cioè, devo fare un'altra, capito? Non posso star lì a dire. Poi, vabbè, comunque. Era successo che dei miei amici fans avevano avuto in mano questi racconti, avevano letti, perché dico, ma cosa ne pensi? Amici, insomma. Fecero una edizione proprio stampata da loro, amatoriale, no? È un'edizione così, ce ne sarà 2-3 copie in tutto, non so quante copie ne abbiamo fatte, io ne ho una di queste copie e la tengo molto gelosamente. E vabbè, me la regalarono e fui molto contento di vedere questa cosa fatta per passione da queste persone. O questa persona, queste persone. E vabbè, poi capita, che sai, capita, un editore interessato a fare qualcosa di mio, e propongo, questa era già una raccolta di racconti, dico, beh, era già pronta, guarda, perché non si pubblica questa? E si è pubblicata, è stata pubblicata nel 2006, sì, nel 2006, e niente, è andato abbastanza bene il libro, certo, gli editori non sono quella grande promessa mantenuta, no? Gli editori ti dicono, sì, vai, che facciamo? Io non ho pagato niente, perché normalmente gli editori ti prendono i soldi. Avete visto la pubblicità che appare in televisione, Albatros, hai scritto un libro? Vorresti pubblicarlo? Scrivici, ti chiedono i soldi. Cioè pubblica cane e porci, non importa come scrivete, basta che paghiate. Questa è una cosa orribile, è arrivata alla televisione, è arrivata alle televisioni nazionali come pubblicità questa cosa. Cioè sta diventando normale, si sta normalizzando la richiesta di soldi da parte dell'editore all'autore, che è una cosa orribile. Però diventa normale. Ormai se uno vuol pubblicare, paga, chiunque pubblica. E questo è un male, perché cioè non pubblica solamente chi se lo merita. E comunque, se uno vuol pubblicare, perché deve pagare? Se ha pubblicato il meglio, io farei una legge per impedire agli editori di farsi pagare dagli scrittori. Io farei una legge. Vabbè, parte questo. Per fortuna io i primi due me li sono fatti da me, cioè non è che io li abbia pagato un editore, li proprio fatti da me, ecco, con una tipografia e il sondazzo di Cazzate Galattiche. Sono andati molto molto bene, mi sono venduti da me all'epoca, uno nel 95 e uno nel 96. Poi il terzo, quello a fumetti, bene, un editore che l'ha fatto senza chiedermi niente, e lo stesso, io sono il mostro. Sono il mostro, vabbè, non sono molto soddisfatto sull'impaginazione, sulla copertina, però quello è. E chi l'ha letto si è divertito. A chi l'ha letto? Letto, è piaciuto. Insomma, andate via parecchie copie, intendiamoci. Ma è buona Ugo. Poi dice, ma se, visto che te c'hai tanta possibilità di far conoscere il libro, venditelo un po' anche da te. Cosa io non volevo fare, ma poi alla fine mi è toccato farla. Per forza. E devo fare. Non è bello, però. Comunque, sorvoliamo. È un'altra cosa che voglio dirvi. Un'amica mi dice, sai, io conosco Faletti. Ah, Faletti, certo. Accidenti. Uno dei pochi che ci guadagnano tanto con i libri. Perché poi con i libri non si guadagna mica niente, no? Se te hai un libro che costa 12 euro, l'editore ti dà il 10%, quando vendi una copia ti fai ricco, no? Solo se vendi 1 milione di copie cominci a avere qualche soldo, o anche 100.000 copie, voglio dire. Ma a livelli di qualche migliaio di copie, a 1 euro circa, 1,20 euro l'una, che cioè, non diventi ricco, non guadagni, è una soddisfazione, diciamo così. Poi sai che qualcuno ti legge, sei soddisfatto, ti piace. E soprattutto non hai pagato l'editore per farlo. Però, questa amica dice, senti, Faletti, io vado sempre all'Isola d'Elba in vacanza, no? E Faletti sta là. C'ha la sua casa, la sua villa, all'Isola d'Elba. Siccome lo conosco, ci conosciamo, come famiglia, sua moglie, senti, perché non mi dai questo libro e glielo porto? No, non si sa mai, ti può dare una mano, lo legge. Non l'avessi mai fatto. Allora, gli do la copia di questo libro, io sono il mostro, faccio una dedica sopra anche. Dai, casomai. Ovviamente lei lo porta. Finisce tutto lì, perché proprio non vengo a sapere niente da questo Faletti. Cioè niente, come dire, mi è piaciuto, oppure guarda, il mio editore potrebbe essere interessato, non si sa mai, no? Niente. Un po' di tempo dopo esce un libro di Faletti. Intendiamoci bene, io non sto gridando come spesso vi tocca fare, no? Devo anche specificare, non sto gridando al plagio, per carità di Dio, no. Non sto gridando al plagio, però a me capita forse di dare delle idee agli altri. E gli altri sono tutti grandi, Renato Zero, Vasco Rossi, per quanto riguarda la musica. E che ne so, faletti per quanto riguarda, Cosa gli ho dato? Cosa ha preso lui? Esce un libro di Faletti intitolato Io sono Dio. È vero o no? Beh, tutti lo sanno. Quando esce Faletti esce anche Nibbuo di culo delle cassiere della standa. Standa? Facciamo dell'S lunga, ma che bello. Standa ormai. No, capito? Cioè lo vedi dappertutto, lo trovi nei grandi magazzini, supermercati. Faletti è un affare, sa che vende, quindi tutti vogliono delle copie. Quindi ormai è una cosa che va avanti da sé proprio. Può scrivere anche la Vispa Teresa verso l'Erbetto, Faletti, è uscito Faletti. Io sono Dio. E io mi lambiccavo il cervello su questo io sono Dio. Eppure io questa cosa l'ho già scritta, ma pensavo di averla scritta, cioè questo non tanto il titolo, questa frase, in qualcosa che avevo scritto io. E, però immaginavo e pensavo di averla scritta in qualcosa che non era uscito mai, qualcosa che non era mai andato in stampa, no? Perché ho tanta roba che ho scritto, è lì. E, ma come fa? Pensavo, è la solita storia. Io scrivo qualcosa, la metto lì e dopo qualcuno ha la mia stessa idea, no? E passa per sua. Perché tanto lui la fa uscire, io l'ho lasciata lì. In realtà, recentemente, perché poi io non conosco a memoria quello che ho scritto, però mi ronzava in mente questo io sono Dio. Recentemente mi è ricapitato in mano, cioè questo io sono il mostro, lo risfoglio un pochino ogni tanto, fa bene risfogliare i propri libri, no? A volte ci trovo cose che dico, bellina, ma l'ho scritto io, carina. Allora, nel monologo del mostro di Firenze, in questo racconto Io sono il mostro, verso la fine del racconto, quando lui si esalta e sta per ammazzare un'ulteriore coppietta, si esalta tanto da dire proprio questa frase, isolata bene dal contesto, da tutto il resto, io sono Dio. Come dire che lui era talmente esaltato che... Allora io leggo, io sono Dio, ecco dov'era la frase, era nel libro che è uscito, quel libro che io ho fatto, bravo, bischero, per dire no, cosa hanno avuto in cambio, niente, ho fatto avere tramite questa amica a Faletti, all'Isola d'Elba. Con tanto di dedica, ci ho messo anche il mio numero telefonico, se casomai, insomma, se ti è piaciuto, no? Fammi sapere, non mi ha niente di male, fra scrittori, certo, uno così, che è uno, vabbè, in quanto a vendite, e in quanto a scrivere non lo so, A me come scrive Faletti non piace, insomma, vabbè. Si vede che al pubblico piace. O, dico, Oh, guarda un po', io sono Dio, l'ho scritto prima io. certo che l'ho scritto prima io. È una frase di un libro che Faletti ha avuto in mano e che probabilmente ha letto. È in casa sua questo libro. L'avrà letto. Questa frase potrebbe, perché non è detto, averlo ispirato molto, una bella frase, no? Anche come titolo di un libro, Io sono Dio, è bello, che poi non ha niente a che vedere con quello che ho scritto io, no? Però prendiamo questa frase, estrapoliamola, se mi piace questo titolo, e ci scrivo un romanzo. Non so se l'aveva già scritto, se l'ha scritto dopo, il titolo è venuto. Io sono Dio, era sul mio libro, che è stato consegnato a lui nelle sue mani da questa amica mia, e che lui probabilmente ha letto e che lui probabilmente ha usato. Non c'è nessun plagio, ovviamente, perché io sono Dio, una frase che puoi trovare forse anche da qualsiasi altra parte, non so. Però se questo libro non avesse avuto questo percorso, se non fosse arrivato in mano sua sicuramente, potrei dire: guarda la coincidenza. A me mi capita sempre di essere in anticipo sugli altri, in anticipo, e poi gli altri fanno molto più di me, come successo, come soldi, come tutto, però quelle cose le avevo già pensate io, e magari le avevo scritte, e vabbè. È la mia sorte, è sempre stato così. E invece quel libro era andato lì. E quindi ci sono molte probabilità che quella frase abbia colpito il Faletti tanto da fargli intitolare un libro. Ora, io non ho nessun diritto di andare da questo Faletti e dire: Tanini, è che l'ho scritto io, sono Dio. Ovviamente, che poi me ne sono accorto da poco. Ormai lui ha scritto ancora già un altro, insomma, per dire, me ne sono accorto da poco di questa cosa qui. E sapevo di aver scritto Io sono Dio da qualche parte, ma era lì. La morale della favola, o della fava, è che non devi mai dare niente a Faletti. Molti dicono che non sia lui a scrivere, che comunque, io penso che comunque lui scriva, certo, perché non dovrebbe essere lui, è un uomo che ha delle idee, sicuramente. Mi ricordo la canzone di Sanremo, che era molto bella, Minchia signor tenente, io la preferivo, per me avrebbe dovuto vincere lui quel Sanremo lì, per esempio. E quindi è uno che ha saputo uscire dal ruolo di comico, cabarettista, per diventare uno famoso, uno veramente famoso, uno scrittore famoso, cosa rarissima, rarissima. Più facile diventare comico. Guarda, insomma, quanti comici ci sono in tutte queste trasmissioni, ma scrittori di grande successo italiani ce ne sono pochissimi, ecco. Quindi, bravo, indubbiamente. Ma perché gli devo dare le idee? Io non ho capito. Vabbè, finiamo il discorso. Siccome, cioè, questa è una cosa di cui mi sono accorto da poco, mi è venuto di raccontarvela. Perché? Perché un pochino ora mi sta un po' mica. Poi mi passa, poi mi passa. Tanto ormai sono abituato. Tutto quello che... Cioè, ora per esempio sento, vedo dei promo in televisione: non rispondete al telefono, potrebbe essere Teoma Muccari, avete paura di Teoma Muccari. Ma vaffanculo, fai la telefonata all'acqua e rosa, sanno e nulla. Ma lui ha fatto Libero, sembrava che fosse stato il primo a fare le telefonate, che io con le mie telefonate del sondazzo lo sotterrerei. Ma quelli che hanno inventato, per modo di dire, la trasmissione Libero, evidentemente sono state a qualche mia serata, più che alla radio, a qualche mia serata in cui io ho inventato nel 1990 la diffusione pubblica delle telefonate, con telefonate commissionate, eccetera, eccetera. Io con pochi mezzi, loro con mezzi televisivi della RAI, insomma, ovviamente hanno potuto fare qualcosa di più grosso, ma su quelle telefonate non aveva niente a che vedere con le mie, nel senso che è proprio merda, sa di nulla. Però, dai, la ragazza sotto il tavolo, una cosa e l'altra, e quindi uno dice: ma se dovevi fare questa cosa, mai visto magari fare questa qualche serata? Perché io sono convinto di questo, qualcuno, gli autori di questa trasmissione, mi abbiano beccato qualche volta e abbiano preso alla grande l'idea. Ma perché non hai chiamato me a farlo? Ho capito. Vabbè, insomma, tutte queste cose che si accumulano, no? Si accumulano piano piano, e dice: ma cazzo, ma possibile che io, che arrivo prima, poi debba essere... Ah, vai, se fate come Mammucca, come culo a te. Io dal 1900, 1983, che faccio a bocca, no, poi il sondazzo. Prima ancora, nel 78, facevo fare, come direttore artistico, facevo fare i rompiscatole. Altre persone facevano le telefonate che io inventavo. Poi dopo il telefono, la tua croce. Altre persone facevano le telefonate e io facevo il direttore. Erano tutti programmi miei. Quindi dal 78 in poi, dite voi, insomma, sono arrivato prima di tantissimi altri. Ma dovrò andare avanti tutta la vita a dire questo l'avevo già detto io, questo l'avevo già fatto io, questo l'avevo già scritto io, e che cazzo, e insomma, io guarda che io qualche volta, è così, qualche volta, vedi il serramanico, qualche volta io, mi pettino. È un pettine, se Dio le è un pettine, no? E via, vedi, è un pettine. Pettinino. un po' piccino, ma... chiudiamolo su, perché sennò uno pensa che sia... Uglieddu. O pettineddu. Come si fa? Come si fa? Si fa come sempre. Ora, capita che domani sia il giorno di Firenze Rizzati. Oh, qualcuno mi copierà anche questa? Non lo so, non so. Cerchiamo di farla, però, questa cosa. E questa cosa io da solo non posso farla. Per questo ho creato un gruppo su Facebook. Ora, evidentemente, da solo posso fare, come ho fatto fino ad ora, le mie fotografie, segnalarle qua e là, vederle a volte cancellare dal sindaco, è così. Però è bene che se Matteo le cancella, leva, vuol dire che l'ho colpito, nel segno, intendiamoci bene. Ma per passare all'azione, diciamo così, l'isolato non riesce, l'isolato è uno sfigato, insomma, che va a fare che. Mentre insieme si può fare qualcosa, si può far rizzare Firenze. La facciamo rizzare, io vorrei farla rizzare. Firenze rizzati, mi piacerebbe domani sera che ci fosse un po' di gente qui e che la potessimo anche cantare insieme, no? Firenze rizzati, Firenze rizzati, Firenze rizzati, tirati su. Sei stata capitale, ma sei ridotta male. Firenze rizzati, sempre di più. Da troppi secoli ti sei sdraiata giù. Solo il tuo popolo ti salverà. Forza ragazzi che Firenze ancora c'è. Le sue ceneri rinascerà, rinascimento, a bestia. Firenze rizzati, ce la farai, ti hanno sfregiata ma a noi ti si renderà, la tua grandezza, la tua dignità, rinascimento, a bestia. Rinascimento, a bestia. Firenze rizzati, tirati su. Sei stata capitale, ma sei ridotta male. Firenze, rizzati sempre di più, tutti insieme dai. Rinascimento, 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 rinascimento. A bestia, rinascimento, rinascimento. Rinascimento, rinascimento, bestia. Vabbè, sì. Insomma, si presta, no? Si presta. Si può, tu me lo rendi. No, si presta a essere fatta tutti insieme, almeno la parte di rinascimento, credo che sia corabile. Che cazzo di parola ho inventato? Corabile, però l'ho inventata io, corabile. Io sono corabile, sei corabile, siamo corabili. Sei incunaboli. Non mi fate parlare di incunaboli, Come mi piace l'incunabolo? Sapessi come mi piace l'incunabolo? Che avete capito? Gli incunaboli sono i libri scritti, no, soprattutto stampati nel 400, subito prima del 500, fino a tutto il 1400, fino al 1499, diciamo pure fino al 1500, si chiamano incunaboli, dopo le cinquecentine, però gli incunaboli sono proprio i primi libri fatti con i caratteri mobili inventati da Gutenberg, quindi sono rari, perché ovviamente sono rari, e sono molto ambiti dai collezionisti di libri. Io possiedo, sì, un incunabolo, sì. Non una pagina, una grande pagina stampata su, perché è già una pagina averla sui due lati, con delle belle illustrazioni incunabolate, anche quelle del 400, ragazzi, oh, è roba, e c'è una cometa, l'ho fatto vedere qui, non mi ricordo. Sì, ma penso di sì, mi sembra di sì. Sì, mi fa piacere tanto avere quella carta, quella stampa, quelle figure, mamma mia che bello. E poi sì, ho anche altre cose, ma l'incunabolo è di più. Beh, più dell'incunabolo c'è il manoscritto, il codice miniato. E poi, più del codice miniato di tutto, ci sono i codici di Leonardo da Vinci. Troviamoli, magari qualcosa è rimasto in giro che non è stato ancora trovato. E da qualche parte magari c'è, qui a Firenze c'è qualche scritto, qualche pagina, qualche cosa ancora di Leonardo da Vinci. Non si sa dove, a volte in sterminate librerie. Biblioteche tipo la Nazionale, dove c'è tanto materiale, tanto, ci sono anche zone ancora non ben ispezionate, sono librerie, cioè voglio dire biblioteche, che sono, a volte i più grandi ritrovamenti li fanno nelle biblioteche, davvero? Dai, fammi trovare un codice di Leonardo, una pagina, anche scritta da una parte sola. Mezza pagina? Però con disegnino. Scusa. Ma insomma, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, Leonardo, io... No, mi dicono di no, che non lo troverò mai, come non troverò mai un Van Goghino, un Renoirino, un Goghenghino, nulla. Un monettino, niente. Vabbè, d'accordo, ok. Vabbè, farò a meno. Io ho trovato due quadri che se sono veri valgono, però non sai mai se siano vere o no. C'è scritto TS, ma la S è seguita dal cognome intero. T sta per Telemaco e poi Signorini. Cioè la T e la S sovrapposte, come firmava Telemaco Signorini. Telemaco Signorini è un grande pittore dell'epoca dei macchiaioli, insomma, che faceva delle cose anche per le strade di Firenze, che ha delle quotazioni altissime. È uno dei più grandi, veramente. Io ho queste due tavolette firmate Telemaco Signorini, l'ho pagate pochissimo. Uno mi ha detto, guarda, che se sono vere valgono 100.000 euro l'una. Azza! Ma per sapere se sono vere devi andare da un esperto. E l'esperto, solo per guardarle, ti chiede i soldi. Solo per dire, no, mi spiace, è un falso. 500 euro, anzi 550, ma abbi pazienza. Ora vi porto queste due cose, devo spendere 1.100 euro solamente per farmi dire che sono falsi. Ecco un'altra cosa che io non capisco. Se poi sono veri, non solo devi dare quei soldi lì, ma ti fanno l'autentica. Il grande perito, insomma, quello che la cui firma vale, dice. Poi secondo me ci sono in giro tante autentiche che non sono valide, sono fatte a um, però con quella puoi dire questo è stato riconosciuto come autentico. Ma quella ti costa ancora e molto di più. Per dire, cioè alla fine devi solo spendere prima di sapere, anche prima di sapere se è vero o falso, e poi per autenticare. Insomma. E quindi io ce l'ho lì. Perché io sono attanagliato dal terrore, si fa per dire, no? Dal timore. Cioè, finché sono lì, sono senza cornice, proprio tavolette di legno. Sono disegnate, dipinte anzi, a olio, dei paesaggi, diciamo, di campagna. Sono belline. Telemaco Signorini, la firma è controllata da tutte le parti, è uguale, precisa, identica, stessa, anche stesso colore. Ma del resto, il falsario, chiaramente se falsifica, falsifica anche la firma, no? Ma sappi tu. E devo pensare anche perché io l'ho pagata così poco in un mercatino così. Perché nel mercatino così di beneficenza dice, guarda che sanno la sega loro, che con le prendo. Però finché io non l'ho fatte vedere a qualcuno, posso cullarmi nell'idea che siano originali. E io ho due Telemaco Signorini. Oh, cazzo. Accidenti però. Sono contento. Se poi invece vado a uno che non solo mi fa spendere un bel po' di soldi, ma mi dice, no, guarda, si vede, non è la mano del maestro. Vedi qui, vedi questa pennellata. Questa pennellata non è la sua, lui faceva, sa, come faceva lui. Insomma, vabbè. Quindi li tengo lì. Se qualcuno li vuole, per la metà prezzo gliene do. 50.000 euro l'uno, a rischio vostro, No? Cioè, io già vedo la gente e dice, ma che sei crudo? È andata male. Vabbè, insomma, per dire, a volte è bello anche lasciarsi cullare dai sogni. E finché non sai la verità, tipo, che so, quella persona ti tradisce, quella donna ti tradisce, Finché non lo sai, ti puoi cullare nel sogno che ti ami e che sia fedele e che sia veramente solamente tua. Se poi scopri, magari vai lì, fai indagini, guardi, segui, metti microfonini, telecamerine microscopiche, le scimici da tutte le parti, se scopri che ti tradisce, che delusione. Certo prima, però, che illusione. Vabbè, guarda che è dura vivere con gli esseri umani, eh. È molto dura. Anche con capitori e con gli esperti cosiddetti. È durissima. Con gli scrittori, poi, Vabbè, il discorso ha preso questa piega stasera, ma vedo che sono le 23:21. Come? Non sono le 23:23, un becco più, le 23:23, da un po' di tempo qua, quando guardo l'ora che è lì, in fondo. È 23:21. E quindi, credo bene, che sia il momento di lasciare la postazione. E qui gli vo. Dove? Ah, sì, dove? Va via. Domani però, voglio ricordarvi, inizio alle 9, finisco alle 10. Stasera, domani sera, qui ci sarà il meeting fondativo di Firenze Rizzati. Ci saranno persone. Invito quelli che sono incerti a venire, quelli che non sono iscritti al gruppo a iscriversi, perché solo iscrivendosi poi si può far parte fisicamente anche del gruppo, eh? Chiaro? Questo è una cosa riservata, ristretta, chiusa, chiaro? A tutti gli altri. Qui domani sera sarà una sera, però qui molto presto, insomma, una sera particolare. Per cui, come ho detto prima, spero proprio che da questo test, perché è un test che stiamo facendo, io e Walter Rossi, vedremo, spero che da questo test venga fuori che i fiorentini ci tengono a Firenze e si muovono, alzano il culo dalla tastiera, dallo schermo televisivo o da qualsiasi altro passatempo. Tanto se volete poi trombare dopo, non c'è problema, potete farlo. Quindi vi saluto, a domani per questa giornata particolare, questa trasmissione che inizierà prima alle 9. Allora, ciao a tutti da G, ci si vede domani? Sì, certo, domani, 19, venerdì. Allora, lascio fuori onda, no, come sempre, sì. Tanto che sto a fare? Devo fare le mie cose, metto a posto tutto che ho messo in mezzo e poi domani. Buonanotte ragazzi. Ci si pettina anche male, devo dire la verità, perché io ho tanti capelli, capito? Quindi non vorrei che mi si sciupassero. Allora, Firenze rizzati, tirati su, uccello rizzati. Magari qualcuno, sento puzzo di fumo, ma qualcuno sta fumando qui dentro, non dovrebbe, c'è odore di sigaretta, boh, spariti tutti, ma vanno mia chiuso dentro, che oggi qui non c'era, boh, va bene. La luce, come sempre. Bene, spenta la luce, spostato il microfono, messo spento tutto quanto e ci sono fatti. Ciao domani.